Di cosa parleremo in questo corso? Parleremo dell'uso di testi e immagini, o per meglio dire di informazioni verbali iconiche nell'istruzione, nella divulgazione, nell'informazione. Perché? Perché parleremo di multimedia? Perché la passata generazione delle tecnologie per insegnare, per imparare, per informare era basata soprattutto sul testo, ma quella attuale fa un grande uso di formati visivi e multimediali. E perché li usa? Perché è più facile. Adesso internet ci consente di trovare, scaricare immagini, manipolarle, riutilizzarle. E poi, anche perché sono cambiate le caratteristiche dei lettori, dei consumatori a cui ci rivolgiamo. E per rispondere a questo cambiamento, il materiale testuale viene sempre più ridotto rispetto a quello visivo. Prendiamo ad esempio una ricerca sui layout, le immagini nella pubblicità, un articolo di McQuarrie e Phillips che mette a confronto l'impaginazione e l'uso delle figure nella pubblicità degli anni 30, 60, 80 in confronto a quello che si fa oggi. Nel primo esempio vedete tre fotografie, tre figure, tre pubblicità, appunto degli anni 30, 60, 80, in cui lo stile è di un certo tipo. Come vedete, si mettono impilati verticalmente figure, titolo, il corpo del testo, con l'assunzione che saranno esaminate sequenzialmente, che tutto verrà letto. La figura è solo un elemento tra gli altri, il testo è ampio e il logo, il brand sta da solo in fondo. Invece, nelle pubblicità più recenti la situazione è diversa. La figura non è più un elemento separato, copre l'intera pubblicità, il testo è ridotto, scomparso. Il brand, il logo non è separato, il marchio è incorporato. I ricercatori ne ricavano l'interpretazione che le vecchie pubblicità, i vecchi ad assumevano un lettore attento. I nuovi ad invece presumono una persona che guarda, sbircia, un viewer, che fa un browsing casuale. I vecchi ad erano strutturati come documenti su cui si potevano trovare informazioni, i nuovi sono immagini che forniscono un certo divertimento, entertainment. Il fatto è che i consumatori sono bombardati da comunicazioni commerciali, hanno imparato a spendere meno tempo e energia, non leggono, è meglio mettere una figura del prodotto e del brand piuttosto che dare informazioni. Quindi, multimedia perché? È più facile trovare, recuperare, manipolare immagini perché comunque il nostro destinatario è più orientato visivamente. Per mille altre ragioni, ve ne dico ancora una, perché questo tipo di rappresentazione multimediale è presente nelle indagini internazionali con le quali viene valutata la nostra capacità di lettura. No, nell'indagine PISA, che è svolta ogni 3 anni per misurare le capacità di lettura, scientifiche, matematiche dei ragazzi, vengono utilizzate ancora una volta la capacità di leggere e integrare testi non continui che contengono sia informazioni visive che testuali. Noi analizzeremo i processi di comprensione e apprendimento dei multimedia, ci chiederemo se usare più fonti, due o più fonti, è difficile, se è facilitante, in quali condizioni. Vedremo che il processo di comprensione è un processo complesso, impegnativo. La figura puoi usarla, no? Ci fa vedere subito quello che altrimenti andrebbe capito dal testo, ma ci sono dei limiti a quello che una figura può fare e dei limiti anche nelle nostre capacità di elaborazione. Si dice che una figura vale 10.000 parole, ma non sempre noi abbiamo le competenze necessarie per capire un messaggio verbale. ci manca quell'alfabetismo visivo, grafico, che ci consentirebbe di interpretare una figura correttamente, non abbiamo le informazioni necessarie. E abbiamo detto, parleremo di educazione, di istruzione, ma teniamo presente che l'insegnamento e l'apprendimento sono intesi anche in senso ampio. L'insegnamento riguarda l'insegnante che spiega all'allievo, ma anche l'esperto, il bancario, il venditore di ricambi, che dà istruzioni, consigli al cliente, il medico, che dà indicazioni al paziente, cioè ogni situazione in cui c'è una comunicazione che ha lo scopo di far condividere informazioni, concetti, procedure. L'apprendimento riguarda comportamenti di apprendimento intenzionale, come quello dello studente che studia per imparare, ma anche l'apprendimento incidentale, come quello del che legge il giornale, il telespettatore, chi usa un sito web per trovare informazioni che gli servono. Ora, la comunicazione, voi sapete meglio di me, è un'attività complessa, presuppone un'interazione tra partecipanti, non è una trasmissione di informazioni, l'informazione non passa da chi la produce a chi, tra virgolette, la riceve, no? Bisogna interpretare ciò che viene detto, ciò che si legge. E allora teniamo presente che a volte la comunicazione non funziona bene, no? Non possiamo dare sempre per scontato che un testo passi intatto da chi lo produce a chi lo riceve. E noi cercheremo di vedere quali sono i fattori che possono creare un po' qualche difficoltà, tra cui il fatto che spesso il messaggio si scontra con delle barriere, con le nostre soglie di attenzione, di motivazione. Siamo sempre disposti, in grado di elaborare tutte le informazioni senza saltare, senza ignorare parte delle fonti. No, e anche va detto che spesso è adattivo ridurre la nostra attenzione, selezionare parte degli stimoli, perché non abbiamo il tempo, la disponibilità per leggere tutto un giornale, tutto un manuale, tutte le istruzioni dalla prima parola all'ultima, e quindi cerchiamo delle strategie per individuare le informazioni più importanti che ci consentono di ottenere una comprensione almeno approssimativa, quanto ci basta per far funzionare un apparecchio, il software, per sapere le ultime notizie. Quindi è spesso inevitabile e adattivo, dicevo, è però noi che produciamo, valutiamo materiale istruttivo, di divulgazione di informazione, dobbiamo prendere atto, perché come dire, è inutile produrre pagine, no, piene di informazioni, schermate di news, se poi dopo il nostro lettore non leggerà, non guarderà tutto. Sarà invece opportuno utilizzare delle tecniche che segnalino quali sono le informazioni più importanti. Certo, è controverso, no? Perché noi vogliamo che la gente capisca meglio possibile, più profondamente possibile. Ecco, dunque, accennate le ragioni per cui noi ci occuperemo di multimedialità, tenendo presente che quando parliamo di multimedia si intendono anche ambienti di basso livello tecnologico. Certo, sì, la grande enciclopedia multimediale, ma anche il testo accompagnato da una figura, la presentazione in PowerPoint in cui qualcuno presenta diapositive che vengono commentate a voce. Multimedia, quando ci sono più di un codice, parte visiva, parte verbale, più di un canale per la ricezione, qualcosa sento, qualcosa leggo. Il fatto è che l'apprendimento è sempre più multimediale, si fa sempre più affidamento sulle figure e meno sui testi. Si propongono sempre più situazioni di multitasking in cui cerchiamo di fare più cose contemporaneamente. Questo nel bene e nel male. A volte avere più fonti di informazione è un bene, una fonte aiuta l'altra, la figura aiuta a interpretare il testo. A volte avere più fonti può essere utile, ma essere difficoltoso, no? Impegnativo. A volte può essere dispendioso, inutile, no? E quindi non c'è un supporto tra le varie attività e quindi cercheremo di vedere, soprattutto in quest'ultimo caso, cosa si può fare per ridurre l'impegno che non serve a capire, che non serve a ricordare.